Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata della Spirale Ludica. Allora, come avete intuito dal titolo, oggi parliamo di un argomento che in realtà abbiamo già anche trattato, ma voglio entrare un po' più nel dettaglio su una spiegazione, perché secondo me qui è un discorso che vale la pena di essere esplorato un po' più a fondo. Ne avevamo parlato di una boss fight nella difficoltà, ma qui io vorrei soffermarmi realmente su perché questa cosa non è quello che dicono che sia, e è importante, veramente importante parlarne. Prima di cominciare però vi ricordo che sotto in descrizione troverete il link dei miei social, tra cui Telegram, se volete rimanere aggiornati a tutte le uscite di questo podcast, iscrivetevi, e se volete supportarmi economicamente, primo, mi fareste un gran favore. Comunque troverete sotto il link di Ko-fi, dove potete fare una piccolissima, veramente piccolissima donazione, nel qual caso vi ringrazio in anticipo. Detto questo, cominciamo. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Dunque, parliamo di gatekeeping, prima di tutto, perché qui magari qualcuno non ha idea di che cosa siano questi termini inglesi, ne dubito, visto e considerato che comunque viviamo in un'epoca in cui la lingua inglese è ampiamente diffusa, ma nel caso qualcuno non avesse familiare contatto con questo termine, che cos'è il gatekeeping? Beh, il gatekeeping letteralmente è fare la guardia alle porte, no? Gate è la porta, le porte, inteso tipo le porte della città, non la porta di casa. Scusate. E to keep è conservare, ma anche guardare. The keeper è il guardiano, no? Quello, praticamente fare il gatekeeping è un po' come fare il buttafuori, no? Decidere chi può entrare e chi no. Questo è il gatekeeping. Quindi tendenzialmente è una pratica che tende ad escludere qualcuno dall'accesso a qualcosa. Di solito queste cose, questo tipo di termine viene chiamato quando si parla di specifiche categorie, no? Il tenere fuori dall'esperienza per qualcuno, o tenere fuori qualcuno da un luogo, tipo, che ne so, perché non rispetta il dress code, perché non, chi lo sa. In questo caso c'è una narrativa, soprattutto per quel che riguarda i videogiochi, da lungo tempo, per cui la difficoltà nei videogiochi, cioè il fatto di non avere la possibilità di regolare la difficoltà in un videogioco, sia una pratica che esclude. Ora, al di là del fatto della retorica che viene utilizzata cercando di farsi scudo scusate, del fatto che le persone diversamente abili non possono giocare, e quindi fare un videogioco difficile li esclude, facile o difficile che siano, i videogiochi tutto sommato hanno un certo tipo di periferiche. Certo, si sta studiando sempre di più delle periferiche per permettere alle persone diversamente abili di giocare, però il discorso è che comunque per ora ci sono dei limiti, quindi questo secondo me è un discorso che lascia veramente il tempo che trova, ed è fondamentalmente una scusa ipocrita, perché chi fa questo discorso secondo me lo fa con ben altri intenti. Ma qui sono io che forse penso male. Lasciamo perdere un po' quella che è la mia opinione in materia. Sicuramente il discorso sulla difficoltà esclude le persone disabili, no, qualunque videogioco, sono le periferiche, il fatto di aver bisogno di una periferica, che purtroppo, tragicamente per i limiti di adesso, tende ad escludere chi queste periferiche in qualche modo non riesce ad usarle per dei limiti prettamente fisici. Purtroppo è vero, è un limite che la tecnologia comunque sta cercando di scavalcare. Insomma, noi progrediamo, non possiamo essere sempre costantemente all'avanguardia su tutto. Quindi questo argomento accantoniamolo, visto e considerato che secondo me lascia veramente un po' il tempo che trova. Che cosa succede? Allora, l'esperienza ludica è un'esperienza diversa da tante altre esperienze artistiche e non artistiche, comunque creative. Cercherò di evitare di usare il termine artistico, anche perché sul fatto che il gioco e il videogioco possano essere arte, secondo me non si è mai fatto davvero un discorso che ponesse le domande giuste. E non temete, a breve arriverà anche questo. Ma allora, su un'esperienza creativa, comunque un'esperienza che tende a dover essere fruita, il videogioco è diverso da tante altre esperienze, perché la musica, i film, i quadri possono essere fruiti nella loro interezza, anche se magari a volte non vengono capiti, ma possono essere fruiti senza nessun tipo di ostacolo in mezzo. Perché sono cose a cui noi, verso cui noi ci poniamo passivamente, no? Un quadro noi ci dobbiamo soltanto mettere davanti per osservarlo, così come un film ci dobbiamo sedere in poltrona, e per la musica ci basta metterla su, avere degli altoparlanti, no? O delle cuffie per poterla ascoltare. Quindi sono tutte espressioni creative che richiedono una fruizione semplicemente passiva. Il videogioco, o il gioco più in generale, no. Il gioco più in generale no, perché è un'attività, no? Quindi non è una passività, è un'attività, e come tale richiede una costante partecipazione. Ora, come ho già ribadito tante volte in questo podcast, il gioco nasce prima di tutto con un evento, con un intento formativo. Cioè, il gioco che cos'è? Il gioco è quell'attività che si crea per simulare una situazione, un'evenienza, e imparare così a venirne a capo senza doverla, senza avere nessuna posta in gioco, no? Abbiamo parlato, ricordate anche che il podcast in cui vi ho parlato sul che cosa fosse il giocare, facendovi riferimento anche a Roger Caillois, no? Il sociologo francese. Un'attività ludica mira proprio a questo, cioè a permetterci di imparare a gestire una situazione senza che però ci sia una vera e propria posta in gioco. Quindi noi, quando giochiamo, stiamo simulando una situazione, e quindi in questo noi dobbiamo ritrovarci, perché questo gioco adempia il suo scopo formativo, noi dobbiamo ritrovarci ad avere una situazione che non siamo immediatamente in grado di gestire, se no non ci serve a nulla. Non è quello, no? Manca completamente il suo scopo fondamentale. Quindi, quando noi giochiamo, in realtà quello che stiamo facendo è letteralmente imparare. Quindi la difficoltà in un gioco è un elemento non solo presente è importante, ma fondamentale. Senza la difficoltà stessa quasi non c'è gioco, no? Addirittura pensate che siamo stati progettati neurologicamente, e qui vi invito a recuperare la puntata sull'esperienza ottimale, sul flow, sul flusso. Siamo stati progettati neurologicamente perché la nostra mente si attivi al 100% delle sue capacità solo quando le nostre abilità vengono messe alla prova da una sfida di pari livello. È solo lì che noi riusciamo veramente a sprigionare il 100% della nostra capacità e della nostra forza. Non prima, quindi non quando la sfida è troppo bassa, perché subentra tutto sommato alla fine anche un po' la noia, se vogliamo, e non dopo, perché effettivamente se una sfida è troppo difficile subentra la frustrazione. Quindi il fatto che ci sia una difficoltà e che il gioco non sia immediatamente, come si può dire, completabile senza nessunissimo problema, è fondamentale perché il gioco sia effettivamente un gioco, no? E quindi è importante che ci sia la difficoltà, perché bisogna, in un certo qual modo, è intrinseco nell'attività ludica, il superare i propri limiti, l'andare oltre. E molti di questi giochi ci propongono un tipo di sfida basato su quello che forse è alla fin fine il modo più comune che abbiamo per cercare di imparare qualcosa, cioè l'errore. Fare, sbagliare, rifare, risbagliare, rifare, risbagliare, capendo dove abbiamo sbagliato, imparando e vedendo cosa succede quando in seguito alle nostre azioni, e quindi poi di conseguenza, no? Riadattare il nostro comportamento perché quelle stesse situazioni vengano risolte la volta successiva o le volte successive. Molti giochi utilizzano questo approccio, cioè il fatto di arrivare in un certo punto, non sapere che cosa ci aspetta, provare ad affrontare quello che abbiamo davanti, sbatterci la faccia, riprovarci, risbatterci la faccia, riprovarci, risbatterci la faccia, fino a quando il nostro cervello e il nostro corpo in sincrono non riescono effettivamente a entrare nel corso di azioni giuste per sopravanzare questo tipo di ostacolo. E quindi questo di base fa parte, come vi dicevo, dell'esperienza ludica. Da questo noi non possiamo prescindere. Scusatemi, il problema qual è? Il problema da un primo punto di vista è che i videogiochi sono diventati un media molto molto popolare, e si sa che tutto quello che diventa popolare tende a diventare sempre più fruibile, no? Perché quando qualcosa diventa popolare, a quel punto tutti quelli che salgono in barca cercano di rendere il loro prodotto accessibile al maggior numero di persone possibile. Certo, lo si fa anche prima, ma quando si ha a che vedere con una nicchia non è sempre la fruibilità a farla da padrone. Quando invece si ha a che fare con la massa, è sempre la maggior facilità di approccio quella che tendenzialmente diventa il principio per entrare, no, in contatto con il pubblico. E qui il gioco, quando il videogioco, soprattutto quando è andato massificandosi, è diventato certamente qualcosa di molto più fruibile sotto tanti punti di vista. L'esperienza comunque visiva, sonora del gioco vengono rese sempre più spettacolari, di modo tale che facciano appello alle nostre emozioni, alla nostra pancia, in modo sempre più incisivo e sempre più veloce. Come si può dire, la storia, la narrazione, idem, si cerca sempre di andare verso questi alti e bassi emotivi, questi eventi, no, molto molto potenti, che ci parlino in modo peraltro sempre più diretto. E dall'altro campo però si fanno dei giochi che abbiano sempre meno difficoltà, che siano fruibili e finibili sempre più da sempre più persone. Le persone non devono incontrare ostacoli, devono poterlo finire, perché mille motivi, di cui anche ce n'è uno di cui andremo poi a parlare dopo, ma per mille motivi sempre più persone devono poter prendere un gioco in mano e trarne soddisfazione. Quindi nel trarne soddisfazione c'è anche proprio la ricompensa interna nostra, no? La dopamina che ci entra in circolo dell'averlo finito. Dopamina, serotonina, scusate, io qui faccio un po' di confusione. Comunque, quella sensazione interna di soddisfazione di aver finito un gioco. E questa cosa arriva se noi il gioco riusciamo a finirlo. È certo che se non abbiamo voglia di metterci tutto questo impegno in un gioco, e ci troviamo di fronte a qualcosa che alla fine della fiera invece questo impegno ce lo richiede, tenderemo a mollare il gioco. Quindi il gioco successivo diventerà meno popolare, perché sì, carino, però no, troppa sbatta, no, come si dice. E quindi il videogioco, per rendersi popolare, è andato verso questa estrema semplificazione delle sue meccaniche e questa, come si può dire, questo abbassamento del livello di difficoltà. E questo è uno degli aspetti, la massificazione. E c'è anche l'altro. L'altro aspetto dei giochi è un intento inerentemente artistico. E qui bisogna entrare un attimino più nello specifico, entrare un po' nel, mettere un piede nel campo dell'arte. Allora, dato per scontato che abbiamo un'esperienza molto immediata sotto tutti i profili, questi giochi hanno, possiamo dividerli in due parti, no? L'esperienza prettamente ludica e l'esperienza prettamente artistica, no? Il problema qual è? Il problema è che spesso e volentieri l'esperienza ludica è passata sempre più in secondo piano, per cui alla fine si cerca di voler accedere a questi giochi per poter fruire dell'esperienza artistica, no? La storia, la parte visiva, le musiche. Però che cosa crea questa cosa qui? E questa cosa qui crea una sorta di dissonanza, no? C'è una dissonanza tra quello che il pubblico percepisce del videogioco, cioè un'esperienza di relax che tendenzialmente diventa sempre più passiva, tra virgolette, e quello che invece il gioco dovrebbe essere. Quindi chi crea questi giochi spesso e volentieri si ritrova ad avere un comparto artistico che crea cinematiche pazzesche, storie pazzesche, oppure no, poi ci prova quantomeno, e un comparto ludico che crea una parte interattiva che sia divertente e che catturi. Ora, io ho già fatto questo discorso, ma qui c'è proprio la questione del fatto che siamo passati da divertente e appagante a engaging, no? Quindi che ci coinvolga, che sia coinvolgente. Queste due cose, vi invito a recuperarvi la puntata sull'engagement, non sono esattamente parallele, o almeno non sempre. Il problema qual è? Un altro problema che si pone. Nell'esatto momento in cui io invece voglio fare un gioco che integri perfettamente la parte artistica alla parte ludica, dovrò necessariamente fare un lavoro più sinergico tra queste due parti. Non potrò semplicemente tenerle divise dove farò un gioco che tutto sommato ha delle meccaniche semplici, sopra ci metto la storia più figa del mondo e l'ho risolta lì. Qualcuno, l'artista tra virgolette, o comunque il creativo, tende ad avere un'esperienza molto più uniforme, molto più sinergica di queste due parti. E quindi tende a prendere un gioco e a volerne creare un'esperienza che dia un certo tipo di messaggio, un certo tipo di esperienza, soprattutto, sotto tutti i punti di vista. Prendiamo per esempio Dark Souls. Dark Souls è un gioco che vuole dare questa impressione di vuoto, no? Di cupo, di desolato. In Dark Souls la storia è da andare a cercare, i personaggi con cui si possono interagire sono pochi, le musiche sono grandiose quando ci sono i boss e poi si passa in momenti in cui la musica praticamente non c'è. Tutto per dare l'esperienza di un mondo che è alla fine. Ma il fatto è che Miyazaki in questo, per dare questa stessa impressione, ci ha voluto integrare anche la parte ludica. E la parte ludica in questo modo da dove ci arriva? Ci arriva dalla sua difficoltà, ci arriva dal fatto che è un mondo difficile. È un mondo, quello di Dark Souls, dove veniamo sbranati da quello che rimane. E se noi vogliamo sopravvivere a questo mondo dove è assolutamente tutto arido, dobbiamo diventare capaci, dobbiamo essere capaci, dobbiamo essere forti. Ma questa cosa può succedere solo ed esclusivamente nell'esatto momento in cui anche l'esperienza ludica è una barriera contro cui ci dobbiamo infrangere. è qualcosa che non può permetterci di essere permissiva. Il mondo di Dark Souls arriva a darci questa esperienza e questa sensazione che vuole trasmetterci, cupa, vuota, tra virgolette, proprio anche attraverso questi ostacoli tremendi che noi continuiamo a dover superare. È un'esperienza impegnativa. E nell'intento artistico, in una, come si può dire, in una visione a 360 gradi di un'esperienza, in una versione soprattutto che vuole essere coerente sotto tutti i suoi punti di vista, non si può venire meno a uno di questi elementi in favore della sua fruibilità. Guardiamo per esempio, facciamo un esempio molto molto stupido, la musica. La musica possiamo ascoltarla bene o male quasi tutti, che è chiaro che chi ha problemi di udito no, però insomma, se noi vogliamo ascoltare un brano musicale, cosa facciamo? Ascoltiamo, prendiamo, mettiamo le nostre cuffie e mettiamo sul nostro il nostro brano. Ora noi andremo verso un'esperienza musicale chiaramente che ci appaga nel voler ascoltare questo brano, ma il voler dire che un'esperienza deve essere assolutamente sempre fruibile a tutti è un po' come voler dire che i musicisti un musicista, no? Chiedere a un Miyazaki che il suo gioco, di cui lui ha avuto una visione d'insieme, che quindi è un'opera creativa coerente in tutte le sue sfaccettature, sia fruibile da tutti, è un po' come chiedere che un artista, un Mozart, tra virgolette, faccia una musica che sia fruibile da tutti, che sia accessibile da ascoltare, che sia piacevole, che non richieda un ascolto più attento. Questa cosa capite anche voi che è veramente un po' un chiedere la luna. Non è dire che io ho il diritto di giocare a Dark Souls e di finire Dark Souls come tutti gli altri, è un po' come dire che io ho il diritto di godermi qualunque musica venga pubblicata, per cui un artista deve fare dei brani su misura. Per me è un intento molto egoista, perché è un richiedere ad un artista non di esprimersi, ma di asservire la sua creatività a me. Cosa che non sta scritta da nessuna parte, ragazzi. Cioè, guardiamo in faccia la realtà. Chi si esprime attraverso un qualunque medium creativo lo fa certamente per venire incontro al pubblico, perché sicuramente vuole un uditorio, vuole un pubblico, ma non lo fa per tutti. Il fatto di voler essere inclusi all'interno dell'esperienza è una pretesa egoista. E nel caso del gioco è una pretesa egoista che, come ve lo posso spiegare? È una pretesa egoista che di fatto ha ancora meno ragion d'essere. Perché quello che ci preclude realmente dal godere di un'esperienza come Dark Souls è il semplice fatto che noi non abbiamo voglia di sbattere la faccia contro la difficoltà. Se noi di fronte alla prima difficoltà ci mettiamo in un angolo e piagnucoliamo che vogliamo finire il gioco anche noi, non godremo di Dark Souls. Ma questo non è una colpa di Dark Souls, è una colpa nostra che non abbiamo voglia di prenderci lì, pad alla mano, e di sbatterci la faccia fino a quando non arriviamo al boss finale e non vediamo quei cazzo di titoli di coda. È inutile, non ci giriamo intorno. L'unica cosa che esclude la difficoltà è solo chi non ha voglia di impegnarsi. C'è un lato che però è importante e che comunque condivide a creare questa sorta di movimento per cui i giochi devono avere un easy mode, questa assurda richiesta, ed è tendenzialmente il fatto che viviamo in un mondo globalizzato dove tutti comunicano istantaneamente, quindi c'è una condivisione in tempo reale delle esperienze. questo fa sì che se per un qualche motivo un gioco come per esempio può essere Dark Souls fa in qualche modo il botto, riesce a raggiungere una buona fetta di pubblico che lo apprezza, che ne condivide dei frammenti, che ci fa vedere che lì c'è un'esperienza fichissima, allora a quel punto noi sentiamo tutti quel bisogno di partecipare, di esserci, perché anche noi dobbiamo aver giocato a Dark Souls per qualche motivo, no? Perché comunque tutto sommato questa immagino sia la solita spinta biologica al seguire il branco, no? Una buona fetta di persone è riuscita a godere di questo gioco, allora dobbiamo goderne anche noi. Ma anche qui, il fatto che noi subiamo questa spinta non significa che abbiamo diritto a farlo. Se vogliamo farlo, dobbiamo anche noi piegarci alle regole di questa cosa. Da che mondo è mondo? Quando si va ad una festa elegante c'è un dress code che dice che bisogna essere vestiti eleganti. Nessuno, cioè sì, qualcuno ci sarà di sicuro, però voglio dire, se sappiamo che a questa festa c'è questo dress code perché è una festa di un certo tipo, ci dobbiamo vestire bene, non possiamo andare vestiti come degli straccioni e pretendere che ci facciano entrare perché sennò sono loro che... Il discorso è che l'artista e il creativo più in generale non sono asserviti alla totalità del pubblico. Un creativo manda un segnale e manda un segnale ad un pubblico di riferimento ben preciso. A volte può volerlo mandare a tutti, altre volte può volerlo mandare solo a qualcuno. E il fatto che qualcun altro sia tagliato fuori da questa esperienza non lo rende una persona peggiore? Se semplicemente non hai voglia di metterti lì e non hai voglia di adattarti, tra virgolette, alle regole di questa cosa, evidentemente questo messaggio, questo segnale non era per te. E non c'è niente di male in questo. Non c'è assolutamente nessuna reale motivazione per cui se tanti hanno giocato a Dark Souls, allora anch'io devo giocare e finire Dark Souls. Se non fa per me, non fa per me. È facile. È una questione di voglia di applicarsi. E che ripeto, non pensate a questa frase come quando ve la dice la maestra che non avete voglia di applicarvi perché siete dei pelandroni. Magari non avete voglia di applicarvi perché non è il vostro tipo di esperienza. E ci sta, io non ho voglia di applicarmi per imparare, impaginare i libri perché non è il mio. Potrà essere un'attività bellissima, non è la mia attività, quindi io non mi metto. E questo non fa di me una persona peggiore, così come qualcun altro non ha voglia di mettersi lì e non, per giocare a Dark Souls e basta, Dark Souls non è per lui, ma questo non fa di lui una persona peggiore. Io lo dico sempre, qui è un esempio che faccio io. Su certe cose amo le esperienze di un certo livello, i libri, i giochi, la musica soprattutto. Su altre cose invece l'esperienza di alto livello non mi interessa. Per esempio il cinema, io di rado vado al cinema a guardare dei film ultra impegnati. Per me il film nella mia testa è una cosa che mi serve per passare un paio d'ore a cervello spento, in linea di principio. Non me ne frega niente di guardare l'ultimo film di Lars von Trier, perché no. Ognuno di noi ha una testa che è diversa da quella degli altri e quindi ha una serie di esperienze in cui ama immergersi e una serie di esperienze in cui tutto sommato non gliene frega niente. Quando la gente mi dice, ma questo film però è qui, là, su, giù, è un film d'autore, perché non lo guardo? Perché non me ne frega un cazzo. Perché non voglio andare a impelagarmi in quell'esperienza, perché non mi interessa. Perché no, c'è questo discorso pazzesco per cui bisogna sempre fare tutto del massimo livello possibile perché bisogna ostentare, ma non sta scritto da nessuna parte. I nostri gusti esistono per appagare noi, non gli altri. Nel momento in cui noi godiamo di qualcosa, lo facciamo in primis per noi stessi. Nel momento in cui noi vogliamo godere di qualcosa per gli altri, c'è qualcosa di veramente, tremendamente sbagliato. L'esperienza ludica è un qualcosa che dobbiamo fare in primis per noi, non per gli altri, non per far vedere agli altri che abbiamo finito Dark Souls, non per far vedere agli altri che abbiamo visto l'ultimo film di chissà chi, non per far vedere agli altri che ascoltiamo Mozart tutto il tempo. Perché non... No! Perché dobbiamo guardare a questo tipo di esperienze in primis con un occhio rivolto verso di noi. Farlo per gli altri è la ricetta per un'esistenza peggiore. Perché se nel momento in cui noi dedichiamo il nostro tempo libero a un qualcosa che non ci piace fare solo per farlo vedere agli altri, non ci staremo divertendo. Sì, poi avremo quella magra consolazione di gli altri che ci hanno detto anche tu hai fatto questa cosa. Sì, beh, quanto dura questa esperienza? Quanto dura questa sensazione? Dura zero. Dura fino a quando non ci sarà la prossima cosa da fare. Poi noi diventeremo completamente dipendenti dalla necessità di appagare gli altri. Che esistenza miserabile, scusatemi. In sintesi, non prendete la difficoltà come un affronto alla vostra persona, perché non lo è. La difficoltà di un gioco è solo ed esclusivamente un parametro asservito ad una visione generale delle cose. E se non fa per voi, se non avete sbatta di mettervi lì e di passare 6 ore a cercare di sconfiggere un boss che non riuscite a sconfiggere, lasciate perdere. Non ha nessuna importanza, perché giocate in primis per voi, per godere voi di quel tempo e per arricchire voi stessi. Fare un'esperienza di questo tipo per gli altri è inutile, è stupido e controproducente. Questo è quanto. Scusate, nell'ultima parte mi sono anche dovuto un po' sfogare, ma perché è una cosa che veramente mi fa abbastanza impazzire. Io forse sono anche tanto individualista per molte cose. Però per me è così. Un'esperienza fatta deve essere prima di tutto fatta per se stessi e poi per gli altri. Eventualmente, se gli altri sono inclusi. E in questo caso, gli altri non sono inclusi. Bisogna rivolgere lo sguardo un po' più verso noi stessi e fare le cose un po' di più perché ci piacciono. Non perché tutto sommato è popolare farlo, perché non serve a niente. Adeguarsi alla massa per adeguarsi alla massa non serve a niente. Basta, che sennò poi qui non la finisco più su questo discorso. Niente, spero che tutto questo discorso in qualche modo vi abbia dato un po' la mia visione delle cose, vi abbia fatto capire che davvero non c'è niente di sbagliato ad impegnare il proprio tempo libero per se stessi e non per gli altri. Mi auguro comunque davvero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi ricordo, come vi ho detto già all'inizio, sotto in descrizione troverete i miei social vari ed eventuali, soprattutto Telegram, dove potrete rimanere aggiornati dell'uscita delle varie puntate, il link di Ko-fi nel caso voleste farmi una piccola donazione, ve ne sarei estremamente grato. E detto questo, ci vediamo alla prossima.